Buongiorno a tutti. Oggi ci occupiamo della figura e del pensiero di uno dei più grandi della storia della filosofia occidentale. Il suo nome è Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche era ben consapevole della carica innovativa della propria riflessione filosofica. In uno degli appunti privati che egli scrisse e che poi vennero pubblicati successivamente alla sua morte, egli disse infatti: "Talvolta guardo la mia mano e penso di avere sul palmo il destino dell'umanità. Lo spezzo invisibilmente in due parti, prima di me e dopo di me." Che cosa significa questa affermazione? Senza dubbio, egli considerava se stesso come un punto di soglia e di passaggio imprescindibile, un modo tramite il quale il pensiero rinnovava le proprie radici, rinnovava i propri elementi fondamentali. Qual è il metodo, diciamo, di indagine prediletto da parte di Friedrich Nietzsche? Ancora è in uno degli appunti privati che troviamo la risposta a questa domanda preliminare. Egli infatti considerava di nuovo se stesso non tanto come un uomo, ma addirittura, egli disse, sono dinamite. Questo a sottolineare ancora una volta la carica esplosiva del proprio pensiero, perché egli riteneva che si dovesse cominciare, come se appunto fino a quel momento non lo si fosse ancora fatto, si dovesse cominciare a fare filosofia con il martello. Lo strumento infatti è prediletto all'interno di una metaforica cassetta degli attrezzi di Nietzsche, del filosofo Nietzsche, fu proprio il martello, simbolo della distruzione di tutti quei pregiudizi che egli vedeva incrostati presso la tradizione occidentale e che egli si proponeva altrettanto di destituire, financo di, diciamo, frantumare sul terreno vergine del suo nuovo, pensiero, del suo nuovo modo di filosofare. Abbiamo poc'anzi introdotto la figura di Nietzsche definendolo un filosofo, anche se questa dicitura non è esattamente adeguata alla sua persona e personalità. Perché? Perché innanzitutto Nietzsche non fu mai professore di filosofia all'università. Anzi, egli insegnò presso l'Università di Basilea, ma in qualità di professore di filologia. Che cosa faceva un filologo? Beh, di fatto analizzava, sezionava i testi classici, in particolar modo i testi dell'antichità latina e greca, per cercare di scovarne il senso profondo, un'interpretazione che fosse adeguata e coerente con il messaggio che intendeva veicolare l'autore all'epoca. Quindi egli fu ufficialmente non già un filosofo, bensì un filologo. Anche la critica filosofica ha d'altronde riservato a Nietzsche un giudizio quantomeno controverso. Infatti, inizialmente Nietzsche è stato visto come un filosofo reazionario, un filosofo conservatore e addirittura antisemita e vicino, diciamo, alle posizioni politiche di destra. Viceversa, dagli anni 70 in poi, Nietzsche è stato visto come un pensatore rivoluzionario e portatore di idee politicamente ascrivibili invece a sinistra. Fino agli anni 60 del secolo scorso, più precisamente questo diciamo, momento ha una data nel 1961, poi spiegheremo perché, Nietzsche comunque veniva considerato considerato non tanto appunto come un filosofo, bensì come un più generico pensatore o addirittura come un letterato. Dicevamo, la data del 1961 è particolarmente significativa perché? Perché proprio in quell'anno un filosofo del tedesco, il cui nome è Martin Heidegger, pubblica un'opera letteralmente monumentale proprio sulla figura di Friedrich Nietzsche, intitolata appunto Nietzsche, all'interno della quale Heidegger si propone di restituire la valenza esplicitamente filosofica al pensiero di questo autore. È dunque dal 1961 che si è sdoganata e poi progressivamente sempre più affermata l'idea e la consuetudine in base alla quale noi possiamo parlare di Nietzsche in termini appunto di un vero e proprio filosofo. Della vicenda esistenziale di Nietzsche è necessario parlare perché, come vedremo, essa riveste un ruolo non del tutto secondario anche nella formazione, nella tornitura del suo pensiero filosofico. Nietzsche nasce nel 1844 nella allora Prussia, nel villaggio più specificamente di Röcken. Egli studia appunto filologia classica e poi dai 25 ai 34 anni occupa la cattedra di letteratura greca presso l'Università di Basilea. Che cosa succede poi a 34 anni? Egli è costretto ad abbandonare l'insegnamento accademico universitario a causa di problemi sostanzialmente di salute. Nietzsche sarà attanagliato da angosce e sofferenze fisiche per tutto l'arco della sua esistenza, e queste sofferenze, che almeno all'inizio si manifestano nei termini di fortissime emicranie che lo costringono a letto e gli procurano anche dei periodi di temporanea cecità. È famoso l'aneddoto per il quale egli fu costretto non già a scrivere ma addirittura a dettare ad un amico alcune delle sue opere, proprio nell'impossibilità di compiere il gesto della scrittura in maniera autonoma a causa di queste cecità, ecco, temporanee per fortuna, ecco, a causa di questi problemi gravi, sempre più gravi di salute, egli viaggiò moltissimo e viaggiò in particolar modo nell'Europa del Sud, in Francia e poi anche spesso, eppure volentieri, in Italia. La sua salute è peggiorata nel corso degli anni e ha coinvolto anche aspetti psichici, al punto che nel 1899, dopo svariati accessi di follia, Nietzsche, mentre si trovava a Torino, ha contattato un amico che ha deciso per lui un ricovero in una clinica psichiatrica. Gli ultimi 11 anni della vita di Nietzsche, egli infatti morirà fatalmente nell'anno 1900, saranno trascorsi dal filosofo in una serie di cliniche psichiatriche che si occuperanno della sua sopravvivenza, ma una sopravvivenza ridotta quasi allo stato vegetativo, essendo stato Nietzsche negli ultimi anni della sua vita completamente privo di parola, afasico, incapace quindi di esprimere i propri pensieri, ma anche le frasi più elementari. Nietzsche viene quindi a mancare alla giovane età di 56 anni, dopo che è stato costretto ad una, oltre che all'afasia, anche ad una progressiva paralisi corporale che lo riduce al silenzio e alla inanità. Nel tracciare il quadro biografico della figura di Nietzsche vale la pena spendere almeno qualche parola a proposito delle figure femminili che hanno costellato la sua esistenza e con le quali tuttavia egli ha sviluppato un rapporto a dir poco travagliato. Innanzitutto egli è cresciuto circondato da donne, essendo suo padre mancato quando lui era ancora molto piccolo. piccolo, e le donne che l'hanno circondato sono state la nonna, la madre e ancor più la sorella. Elizabeth infatti svolgerà un ruolo cruciale anche nella fase successiva alla morte del filosofo, perché sarà lei ad occuparsi di sistematizzare una serie di frammenti del suo pensiero, di appunti personali che appunto oggi sono conosciuti sotto il nome di frammenti postumi, dove postumo si riferisce al fatto che sono stati pubblicati successivamente alla morte del loro stesso autore, e Elizabeth compie questa operazione in maniera tuttavia non del tutto neutrale, ma cercando di collezionare tra loro tutti quei pensieri che avrebbero portato Nietzsche poi ad essere considerato come un pensatore antisemita. Elizabeth Förster Nietzsche aveva infatti delle idee esplicitamente antisemite che appunto poi cercherà anche di associare alla figura del fratello. Nietzsche comunque, oltre alle figure familiari femminili, non instaurò mai una vera e propria relazione con una donna, e questo mancato incontro con il femminile poi si riversa all'interno delle sue opere in aforismi, in frasi che lui dedica appunto alle donne, che sono particolarmente causte. Ci sono famosi a questo riguardo intere sezioni di alcune sue opere che sono proprio dedicate alla demolizione della figura femminile. In particolar modo in una dei volumi da lui pubblicati ancora in vita, che si intitola Umano, troppo umano, egli disse: una bella donna ha qualcosa in comune con la verità. Entrambe danno più felicità quando si desiderano che quando si posseggono. Risulta evidente anche da questa breve citazione che abbiamo estrapolato appunto dal volume Umano troppo umano che lo stile di Nietzsche è volutamente pungente, ma anche ambiguo, enigmatico e senza dubbio mordace. Probabilmente anche in riferimento alla sua formazione filologica, Nietzsche ha definito se stesso un orafo della parola, proprio per evidenziare il fatto che nei suoi scritti ogni termine, ogni utilizzo di un lessico è specifico, è soppesato e non è mai casuale. Nietzsche cercò di caratterizzare i propri pensieri attraverso due caratteristiche fondamentali, che sono quelle della brevità e della densità. Le sue riflessioni sono infatti assolutamente concentrate in ragionamenti nei quali Nietzsche non si dilunga troppo, ma appunto dà ad intendere tutta una stratificazione di pensiero che soggiace alla base degli stessi. Egli infatti adotta tutta una serie di tipologie di scrittura che effettivamente si ripercuotono e ricalcano proprio questa sua esigenza di brevità da un lato e densità dall'altro. Nietzsche ha scritto alcuni libri in forma di prosa saggistica classica e tuttavia la maggior parte della sua produzione si ha in termini di aforismi. Che cos'è un aforisma? Un aforisma è una frase o tutt'al più un ragionamento, ma molto breve, appunto condensato e in qualche misura ad effetto. L'aforisma cerca di stupire e di catturare l'attenzione del lettore tramite un'argomentazione che talvolta risulta anche paradossale, apparentemente contraddittoria. A fianco agli aforismi, Nietzsche ha fatto depositare il suo pensiero anche attraverso delle massime, quindi delle vere e proprie sentenze, quasi degli slogan, che effettivamente poi sono stati riutilizzati anche nella storia del pensiero successivo e che ancora oggi si ritrovano appunto quasi come delle espressioni proverbiali per la filosofia, ma anche ha scritto delle poesie ha utilizzato, soprattutto in un'opera che analizzeremo più tardi, una intera gamma di allegorie concettuali e talvolta si è lasciato andare a degli esperimenti mentali fatti in forma di vere e proprie narrazioni letterarie. Fin dai titoli, comunque, le opere di Nietzsche mostrano un tasso di provocatorietà e di anticonvenzionalità davvero poco trascurabile. Abbiamo già citato il volume diviso in due tomi, intitolato Umano, troppo umano, ma a fianco ad esso, per esempio, si potrebbe richiamare alla memoria quella che è stata la sua autobiografia che egli pubblica negli ultimi anni precedenti appunto al crollo nella follia, che egli ha diciamo provocatoriamente intitolato Ecce Homo, con evidente riferimento alla citazione biblica, come a mostrare appunto la sua umanità e tutta la sua carica biografica, come dicevamo in precedenza, financo dinamitarda. Ma un'altra opera significativa nella quale Nietzsche si propone di destituire il senso e l'importanza del cristianesimo nella cultura occidentale, egli l'ha intitolata L'Anticristo e il sottotitolo dell'opera è ugualmente importante e altrettanto provocatorio perché recita Maledizione del cristianesimo, quindi lasciando pochissimi dubbi a quella che poi sarebbe stato il contenuto dell'opera stessa. Ma anche una delle sue opere più giovanili si intitola invece Considerazioni inattuali, laddove appunto si mostra immediatamente la distanza, il distacco che Nietzsche vuole porre per la sua riflessione rispetto a quello che era invece lo spirito del tempo. Nietzsche non sente di aderire alla propria epoca, al proprio presente, ma viceversa riconosce a se stesso orgogliosamente una certa inattualità, appunto un certo distacco. Ma cerchiamo adesso di addentrarci nella sostanza del suo pensiero e vediamo in che modo effettivamente Nietzsche ha lavorato attraverso le sue riflessioni all'interno dell'alveo della filosofia. Bene, innanzitutto può essere utile sottolineare il rapporto che Nietzsche ha instaurato nei confronti della tradizione filosofica. È noto infatti che ciascun pensatore, ciascun filosofo tendenzialmente si dimostra, almeno all'inizio della propria riflessione, come debitore nei confronti di almeno alcuni dei suoi predecessori. Non è questa invece l'operazione che compie Nietzsche, che cerca di segnare viceversa una forte distanza nei confronti di coloro che lo hanno preceduto. Innanzitutto, egli volge la propria critica nei confronti di una delle figure più emblematiche della filosofia, che è appunto quella di Socrate. Ora, Socrate viene visto comunemente, e ancora oggi, sicuramente all'epoca di Nietzsche, come il filosofo per eccellenza, il filosofo antico, quasi martire della filosofia, il primo filosofo della storia. Questa è un'opinione unanimemente accettata, unanimemente o quasi, perché invece Nietzsche cerca di criticare e di demolire questa immagine positiva di Socrate, mostrando cosa? Beh, che in fondo Socrate è stato un filosofo che ha trascurato e mortificato gli istinti a favore invece di una fredda conoscenza geometrica e razionale, nonché per cercare di sviluppare una sterile prudenza argomentativa. A che cosa si riferisce Nietzsche attraverso questa critica? Al fatto che Socrate, in effetti, è stato il primo che, almeno secondo la testimonianza che di lui ci viene resa attraverso Platone, suo discepolo e poi colui che ha reso Socrate il personaggio principale dei dialoghi appunto platonici, Socrate sarebbe colui che avrebbe chiesto ragione del perché delle cose, quindi avrebbe effettivamente trascurato quell'impulsività cieca e immediata che portava a svolgere anche determinate azioni e professioni in maniera irriflessa, e si sarebbe invece concentrato sulla definizione dei concetti, dei termini e anche appunto delle azioni che venivano svolte. Ma in questo modo la catena del che cos'è questo, che cos'è quest'altro e del perché questo invece che quello, insomma il metodo di fatto dialettico che Socrate pone in essere, avrebbe inaridito, sterilizzato quella vivacità e quella freschezza di pensiero che invece caratterizzava gli antichi fino alla sua venuta. Un altro dei bersagli principali di Nietzsche è invece un pensatore rispetto al quale, almeno inizialmente, il filosofo aveva mostrato una grandissima, quasi sconfinata ammirazione. Si tratta di Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer appartiene alla generazione immediatamente precedente a quella di Nietzsche ed è noto per essere un filosofo dannatamente pessimista, che appunto professa all'interno delle sue riflessioni un pessimismo davvero senza sbocchi. Bene, secondo Nietzsche, anche se le premesse dalle quali parte Schopenhauer sono condivisibili, le conseguenze del suo pensiero devono essere ben altre. Infatti non ci si deve, dal punto di vista di Nietzsche, abbandonare quindi al pessimismo, alla sofferenza e all'angoscia, ma viceversa si deve istituire un confronto faccia a faccia con il proprio dolore, le proprie angosce, le proprie sofferenze, con uno spirito che sia tutt'altro che decadente. Non bisogna quindi svilirsi, non bisogna mortificare se stessi, la propria esistenza, fino anche il proprio corpo, ma viceversa si deve reagire ad una situazione negativa con una forza ed uno spirito che anzi proprio da questo dolore possono venire fortificati, possono essere rigenerati. Entrambe le critiche a cui abbiamo fatto accenno, quindi quella a Socrate e quella a Schopenhauer, sono in qualche misura legate ad un'opera, alla prima opera pubblicata da Friedrich Nietzsche, intitolata La nascita della tragedia e pubblicata appunto nel 1871. All'interno di quest'opera Nietzsche si propone di fornire un'immagine della Grecia classica, della Grecia antica, molto distante dalle rappresentazioni allora in voga. In qualche misura Nietzsche intende squarciare il velo dell'ipocrisia che nel corso dei secoli e perfino dei millenni si era sedimentato sull'immagine di questa antichità classica. In particolar modo Nietzsche sostiene che la Grecia non sarebbe il luogo della misura, degli ideali di forma e di armonia, così come essa ci è stata tramandata anche grazie al rinnovamento di quel diciamo ambiente culturale operato a partire dal neoclassicismo. Al contrario, invece, la Grecia sarebbe il luogo di incontro e ancor più di scontro tra due principi contrapposti tra loro. Egli quindi intende dimostrare quali sono questi principi che starebbero alla base, che vivificherebbero la cultura greca e che appunto la renderebbero molto differente da quella che ci hanno spacciato. In qualche maniera potremmo dire, attraverso un'immagine che sia il più possibile icastica e appunto rappresentativa di questa operazione compiuta da Nietzsche, è come se noi avessimo guardato inevitabilmente fino a quel momento, fino alla pubblicazione della Nascita della Tragedia, alla Grecia come al luogo in cui appunto le statue, i templi sono perfettamente nivei, bianchi, limpidi, marmorei. Nietzsche sarebbe stato viceversa colui che avrebbe puntato il dito contro questo pregiudizio positivo nei confronti della Grecia e ci avrebbe fatto notare come in verità quelle statue non nascono altrettanto bianche, marmoree, così come appaiono ai nostri occhi oggi, ma quelle statue nell'antichità, in origine, erano invece dipinte con colori sgargianti, molto più forti e anche molto più in contrasto con appunto l'idea, il pensiero della Grecia come spazio di armonia, equilibrio e misura e perfezione e compostezza, così come invece l'abbiamo successivamente recepito. Quali sono quindi questi due principi che spiegano invece la Grecia così come essa è stata nell'antichità? Questi due principi sono da un lato il principio dell'Apollineo e dall'altro quello del Dionisiaco. Apollineo è il principio che è evidentemente immediatamente legato alla figura del dio Apollo. Apollo era il dio dell'illusione, del sogno, della razionalità, il dio solare per eccellenza. Uno dei simboli, infatti, di Apollo era proprio quello del sole. È il dio della chiarezza, quindi, della perfetta razionalità e trasparenza delle cose a loro stesse. Apollo getta luce sulla realtà, però attenzione, perché per i greci questo stesso dio è il dio dell'illusione, come a dire appunto che le forme che noi associamo al reale in verità non sono altro che delle illusioni alle quali noi ci aggrappiamo e non sono la realtà in se stessa. Fino alla pubblicazione della Nascita della Tragedia, in qualche modo la Grecia era ricondotta all'interno dell'alveo del principio apollineo. Nietzsche invece pone un contraltare a questa figura del dio Apollo, che pure è stata importantissima all'interno della cultura greca, e pone appunto questo contrappeso nel principio dionisiaco, che ugualmente dal suo punto di vista è stato importante e non trascurabile per comprendere appunto di che cosa si trattava quando si parla di Grecia antica. Il dionisiaco è quel principio che fa capo al dio Dioniso. Il dio Dioniso è il dio dell'ebbrezza, è il dio della follia, dell'eccesso, della forza impulsiva e smisurata. È un dio che si lega alle forze ctonie. Le forze ctonie sono le forze telluriche che provengono dalle viscere, dalle profondità più interiori di ciascuno di noi. Raffigura quindi Dioniso ciò che è per definizione ambiguo e irrazionale e che non si può, la cui ambiguità, la cui equivocità non si può sciogliere in una forma non contraddittoria. Ma Dioniso è anche contemporaneamente colui che protegge la vita in tutte le sue più caotiche e spontanee manifestazioni. È la vita ribollente, la vita dell'istinto, la vita passionale. Apollo e Dioniso, spiega Nietzsche, nel periodo di massima fioritura al vertice e culmine della cultura greca, Apollo e Dioniso andavano a braccetto, convergevano l'un l'altro e sono riusciti appunto a dar vita a quel universo culturale davvero unico nel suo genere che poi, spiega appunto Nietzsche, si è concretizzato anche nelle forme della tragedia classica. La tragedia sappiamo essere appunto uno spettacolo teatrale a cui i greci, i cittadini greci partecipavano periodicamente, a cui assistevano in qualità di spettatori, e proprio nella tragedia andrebbero sedimentandosi e esprimendosi questi due principi dell'Apollineo e del Dionisiaco. Effettivamente le forme della tragedia, lo spettacolo tragico era uno spettacolo altamente godibile per il quale appunto si creava un'aspettativa presso gli spettatori che venivano quindi catturati nella loro attenzione da questo spettacolo, da questa rappresentazione teatrale, e tuttavia ciò che veniva inscenato sul palcoscenico greco era qualcosa di orrendo, di tragico, perfino di scabroso. Ricordiamo appunto alcune tra le più celebri tragedie greche che fanno capo agli autori, ad autori quali Eschilo e Sofocle. Ecco, le più famose tragedie greche di questi due tragediografi sono state appunto il Prometeo incatenato da un lato e l'Edipo re dall'altro. Entrambe queste tragedie raccontano delle storie per l'appunto drammatiche, delle storie per le quali non è previsto un lieto fine e storie all'interno delle quali effettivamente il principio dionisiaco, impulsivo, passionale e assolutamente disordinato nella sua irrazionalità emerge con tutta la sua forza. Edipo in particolare sappiamo essere la tragedia che racconta la vicenda assolutamente drammatica di un giovane nominato appunto Edipo che di fatto non conosce, cercando di riassumere il più possibile la trama di questa tragedia che varrebbe la pena di essere invece studiata più approfonditamente, più da vicino, appunto Edipo non conosce l'identità dei propri genitori e nel corso della vicenda dello spettacolo tragico sarà portato da una serie di vicissitudini per le quali, delle quali lui non è cosciente, sarà portato addirittura a congiungersi carnalmente e divenire sposo della sua stessa madre. Questa è una tragedia, appunto, è una vicenda drammatica che coinvolge la figura di un eroe che non ha colpa nel senso che non è consapevole della china che sta prendendo il proprio destino e il cui appunto destino però è altrettanto segnato da eventi assolutamente drammatici. Abbiamo detto che la nascita della tragedia raccoglie le critiche nicciane sia a Socrate che a Schopenhauer, questo perché in due parole possiamo dire che Nietzsche critica apertamente Socrate all'interno di quest'opera come colui che avrebbe cercato di espungere completamente dalla scena culturale greca il dionisiaco e che viceversa si sarebbe aggrappato spasmodicamente al principio della forma e appunto della razionalità proprio e riconducibile alla figura del dio Apollo. Per quanto riguarda Schopenhauer invece, se alla prima pubblicazione dell'opera La nascita della tragedia egli si era dimostrato fortemente debitore nei confronti di questo suo predecessore quasi contemporaneo, dicevamo che appartiene alla generazione immediatamente precedente a quella nicciana, ecco che qualche anno dopo la prima pubblicazione del volume Nietzsche torna sui suoi passi e in una nota prefazione che egli acclude al alle edizioni successive, intitolata Tentativo di autocritica, egli prende le distanze dal negativismo, dal pessimismo schopenhaueriano di cui egli dice bisogna sbarazzarsi e che tuttavia era serpeggiato all'interno dell'opera nella sua prima versione. Il dionisismo, quindi anche la messa in luce degli aspetti più drammatici, dicevamo appunto caotici e irrazionali dell'esistenza, non deve permettere l'abbandonarsi, lasciarsi andare al pessimismo, ma deve anzi viceversa essere fonte, stimolo per un rinnovato, non certo, non tanto ottimismo nei confronti della vita, quanto piuttosto di una rinnovata forza di volontà per un rapporto, una relazione con l'esistenza che sia vitalistico, che occluda anche gli aspetti più terribili della stessa. Un altro dei motivi principali dell'opera di Nietzsche è la sua analisi della morale, dell'etica. Ecco, Nietzsche anche in questo caso si mostra assolutamente innovatore rispetto alla scena filosofica nella quale si inserisce. Perché? Perché se fino a quel momento i filosofi della morale cosiddetti si erano limitati a definire che cosa è bene e che cosa è male e quindi far rientrare tutto un complesso di azioni, atteggiamenti e comportamenti all'interno dell'uno o dell'altro insieme, Nietzsche propone un'operazione che invece lavori di scavo più a monte di quella compiuta appunto dagli altri suoi colleghi, per così dire. Infatti Nietzsche si chiede qual è l'origine dei concetti di bene e di male, senza appunto andare semplicemente a catalogare le azioni come buone o come cattive. E nel tentare di scavare, di analizzare qual è effettivamente l'origine, la nascita di questi concetti, egli scopre qualcosa che poi diviene significativo anche per la sua stessa indagine. Scopre cioè che il concetto di bene era molto diverso nell'antichità rispetto invece all'età moderna all'interno della quale egli si trova a operare e vivere. Perché? Perché nell'antichità il buono era colui che incarnava la figura, il carattere dell'eroe. Il buono era il guerriero, la persona combattiva, forzuta, nel senso che riusciva ad affrontare le intemperie della vita con un vigore senza pari rispetto ai suoi coetanei. E cattivo invece era colui che oggi chiameremo pusillanime, colui che è senza nervo, colui che non riesce a appunto affrontare la vita di petto, ma che viceversa da essa e dalle sfide che essa pone si ritrae, prende una sorta di deviazione passiva e invece non cerca di agire attivamente in maniera appunto eroica e guerresca all'interno del mondo dell'esistenza. Che cosa succede però nel corso della storia e in particolar modo con l'avvento del cristianesimo, che per Nietzsche è proprio un momento di passaggio cruciale all'interno dell'intera storia dell'umanità? Tra parentesi sottolineiamo che Nietzsche appunto vede questo momento di soglia di passaggio nella diffusione del cristianesimo e non già nell'opera di predicazione di Gesù Cristo. Per capirci, nei confronti di Gesù Cristo Nietzsche ha un'opinione appunto anche volge una sorta di ammirazione nei confronti di questa figura, viceversa critica aspramente tutto ciò che dalla predicazione, dalla vita di Gesù si sarebbe dato di lì in poi e in particolar modo egli diciamo se ha come bersaglio polemico la predicazione paolina di San Paolo che avrebbe ammalato la predicazione di Gesù Cristo, rendendo invece però altrettanto universale la diffusione del cristianesimo. Bene, dicevamo, il cristianesimo è questo punto di soglia a partire dal quale i concetti di buono e di cattivo, di bene e di male subiscono una radicale trasformazione. Perché? Perché da quel momento è buona la persona remissiva, è buona la persona che accetta supinamente, passivamente il proprio destino, anche il proprio destino, disgraziato. Ed è invece cattiva la persona supponente, la persona arrogante, colui che cerca di emergere dal gregge, quella del gregge è una metafora tipicamente nicciana, che appunto indica l'idea di una massa informe all'interno della quale il cristianesimo vorrebbe appiattire le singole individualità. La predicazione cristiana pretenderebbe di rendere l'umanità omogenea, in qualche misura, uguale, senza picchi individuali e singolari specifici, ed è invece cattivo chi da questa massa uniforme vorrebbe invece spiccare, vorrebbe invece emergere con la propria personalità, creando quindi anche una forma di attrito entrando in rotta di collisione con il gregge medesimo.